siccome non c'è moltissimo tempo, io direi di dare la parola all'ultima. All'ultima segmento di questo mezzo pomeriggio, e quindi inviterei la professoressa Pisani e John Onama. Parola giù.
Scusate.
A cui abbiamo chiesto di reagire in qualche modo, no? Quindi dirci qualcosa rispetto al loro punto di vista. La professoressa Pisani insegna ad Agraria, invece John Onama insegna ex scienze politiche, la scuola di economia e scienze politiche, da cui siamo una scuola, e a Padova si occupa di cooperazione, di presentazione europea, eccetera, quindi sembra una persona piuttosto qualificata a parlarne. Prego, no? Grazie.
Aspetta che vedo, ma come va?
Eventualmente, se c'è qualche minuto alla fine, possiamo avere un po' uno scambio sia con loro sia con gli studenti. Professoressa,
comincio
la
io.
Parola.
Sì, ecco, bene, perfetto. Bene, innanzitutto vi saluto, visto che prima sono entrata un po' alla chetichella, quindi mi par giusto salutarvi e soprattutto ringraziarvi per questa opportunità, perché anche per me ovviamente è un bel momento ascoltare questo tipo di esperienze e condividerle con voi. Mi presento un attimo, tanto perché capiate un po' chi sono. Sono Elena Pisani, sono una ricercatrice del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali di questa appunto università. Insegno anch'io progettazione comunitaria in ambito della cooperazione allo sviluppo e valutazione di progetti, quindi come dire, ormai ho anche un po' mani in pasta nella, diciamo, della progettazione. Ho seguito per parecchi anni un master in cooperazione allo sviluppo in ambito rurale che abbiamo fatto qui a Padova principalmente, ma l'abbiamo anche proposto in diverse sedi in America Latina, con direi un importante successo anche in termini proprio di impatto a livello locale. E quello che sostanzialmente mi è stato chiesto, come dire, di presentarvi questa sera è, come dire, un qualcosa che dovrebbe fare in un certo qual senso dare una visione d'assieme, diciamo, no? E quindi sostanzialmente tratteggiare alcuni fattori o elementi di criticità attorno ai temi della sicurezza alimentare, dell'ambiente e della cooperazione allo sviluppo. Ovviamente non è la classica lezione, quello voglio solamente, come dire, focalizzare la vostra lezione su, la vostra attenzione, scusate, su alcuni aspetti che secondo me risultano essere particolarmente importanti e che per un strano gioco della storia continuano a ripresentarsi in ambito della cooperazione allo sviluppo, con giovani generazioni che si chiedono le stesse cose che mi chiedevo io quando ero della vostra età e che si chiedevano sostanzialmente chi mi ha sostanzialmente anche preceduto. Per cui è una storia veramente strana. Food security ovviamente non sto qua a tratteggiare di cosa si tratta, avete ben capito, diciamo, nell'ambito delle presentazioni precedenti, sostanzialmente un macro concetto su cui ruotano vari concetti, che può essere sostanzialmente esaminato in tre principali sostanzialmente componenti o dimensioni: la disponibilità di cibo, l'utilizzazione del cibo e l'accesso al cibo, a seconda che si vadano a considerare fattori di carattere economico, quindi ho effettivamente le risorse per poter acquistare la produzione, come dire, che è necessaria per la mia sopravvivenza, oppure ho le risorse per investire in un'attività produttiva che mi permetta per l'appunto di acquisire il cibo necessario per la mia sopravvivenza, oppure l'aspetto biologico, quindi la qualità del cibo, come sottolineava prima, non ricordo il nome, Giulia, Livia. E quindi evidentemente non solo cibo in quantità, ma cibo in qualità, che abbia determinati apporti di carattere nutrizionale che siano, diciamo, soddisfacenti per la mia sopravvivenza e una visione appunto di una vita sana e produttiva. Se noi guardiamo i dati a livello internazionale, la situazione sembrerebbe, come dire, migliorata rispetto a quella che era la classica situazione difficile che si tratteggiava ad esempio negli anni 50 del secolo scorso. Vi ho riportato in questa slide due mappe che vi fanno sostanzialmente vedere nella parte alta, nella parte bassa, la situazione in termini dell'indicatore Sufficient Food a livello mondiale per il 2006 e il 2012. Quindi vedete sostanzialmente che la situazione di maggiore criticità è legata soprattutto alla situazione africana, dell'Africa subsahariana soprattutto, mentre Asia e America Latina sostanzialmente attestano, come dire, delle buone performance. Come è calcolato questo indicatore? È molto semplice, si guarda sostanzialmente alla percentuale di popolazione sostanzialmente che è sottonutrita sulla popolazione totale della nazione, e pertanto sostanzialmente il complemento di questo valore, cioè quindi la popolazione che è effettivamente ben nutrita, compone l'indicatore stesso. Attenzione però che questo è un'aggregazione a livello nazionale, pertanto le differenze che possiamo avere all'interno di un singolo Stato tra regione e regione, e consideriamo l'ampiezza geografica di questi territori, evidentemente vengono totalmente a essere disattesi in questo indicatore. Quindi rispetto a quelle drammatiche situazioni che erano, come dire, presenti storicamente negli anni 50, 60, le grandi carestie, sostanzialmente questa situazione più recente sembrerebbe migliore. Ovviamente sto parlando di dati a livello macro, poi le situazioni a livello micro sono ben diverse, come ben attestato da parte di, appunto, dei ragazzi precedentemente. Però vi dicevo, questa è un'apparenza, nel senso che se noi guardiamo la situazione da oggi per il prossimo futuro, e sto parlando 2030-2050, in questo caso vi sono forti elementi di pressione che andranno a modificare ampiamente questa situazione che vi ho appena presentato, per cui soprattutto il fattore demografico. 8 miliardi di persone al 2030 previste, 9 miliardi di persone al 2050. Ovviamente qui si pone il grande quesito: come alimentare questo incremento sostanziale della popolazione mondiale, tenendo presente che già in questo momento siamo in una situazione di forte difficoltà dal punto di vista, diciamo, dell'impatto ecologico, ambientale, sociale che la nostra azione come esseri umani realizza sulla Terra. Oltre a questo vi sono altri fattori: la forte competizione economica a livello internazionale, i modelli di consumo che vengono a essere proposti, per cui nei PWS si tende a replicare modelli di consumo di tipo occidentale, modelli di consumo che sono insostenibili dal punto di vista ambientale e non solo. Altro aspetto fortissimo, di cui vedrete poi la rappresentazione, sono i cambiamenti climatici, che ovviamente avranno un fortissimo impatto sull'agricoltura e non solo. E conseguentemente altri fattori gravi, importanti, sono iniqua distribuzione della ricchezza e, caso particolare, a livello internazionale, ma di cui l'Italia in questo momento vive sostanzialmente una situazione veramente molto simile, l'incapacità di una classe politica di dare risposte a queste che sono grosse sfide che a livello internazionale si stanno ponendo e che hanno evidentemente ricadute nei diversi contesti. Tutto questo esercita una forte pressione su quelli che sono, come dire, il capitale naturale, quello su cui noi sopravviviamo sostanzialmente. Se noi guardiamo ad esempio solo l'aspetto relativo ai cambiamenti climatici, che è uno di diversi fattori appunto di cui vi facevo menzione precedentemente, vi ho riportato qui una slide che vi fa capire quelle che sono le previsioni in funzione di trend attuali. Una previsione al 2080, quindi siamo molto al di là nel tempo, però tanto per farvi vedere quello che, come dire, gli analisti osservano. Vedete diverse aree colorate con diversi colori, dal rosso all'arancione, verde chiaro, verde scuro. Le aree in rosso sono quelle per le quali si prevede un decremento della produttività agricola che oscilla dal 15 al 50% rispetto al dato del 2009, questi dati sono il dato di partenza del 2009. I dati in arancione sostanzialmente si prevede una riduzione della produttività agricola dallo 0 al 15%. In altre aree, sostanzialmente quelle verde chiaro, l'incremento di produttività attesa è del 15%. E in quelle in verde scuro l'incremento della produttività proprio per effetto dei cambiamenti climatici e quindi dello shift, diciamo, climatico che sarà presente in quei momenti. Invece nelle aree verde scuro avremo una situazione che va più verso il 35%. Però se osservate, le aree praticamente di colore rosso sono veramente dominanti. Quindi incremento della popolazione. Però d'altra parte abbiamo anche, solo per l'aspetto cambiamenti climatici, un fortissimo impatto in termini di produttività agricola. Quindi quesito che ci si pone e che è giusto porsi e che forse non è adeguatamente valorizzato a mio giudizio in questo momento a livello internazionale è proprio come nutrire, diciamo, questo incremento notevole della popolazione, visti anche i trend negativi in termini proprio di fattori, ulteriori altri fattori sostanzialmente che vanno a detrimento della produzione agricola. Si stima che al 2030 la produzione agricola dovrebbe crescere del 70% rispetto a quelli che sono i valori registrati nel triennio 95-97. Questa crescita dovrebbe essere sostanzialmente in parte coperta per un 80% da nuove tecniche di produzione che sostanzialmente prevedono un incremento, diciamo un'intensificazione di quella che è la produttività. Tramite cosa? Soprattutto organismi geneticamente modificati. L'ulteriore 20% di questo incremento di produttività è atteso tramite l'utilizzazione di nuove superfici agricole, quindi l'espansione di quella che viene a essere chiamata la frontiera agricola. Ovviamente con tutte le problematiche che questo comporta, perché cosa significa? Significa per determinati contesti territoriali quali America Latina e Africa deforestazione, quindi ulteriore aspetto di aggravamento in relazione al cambiamento climatico, significa ulteriore pressione sulle risorse idriche, evidentemente, significa ulteriore pressione su quella che è la fertilità dei suoli. Significa anche, se faccio attività di forestazione non faccio solamente per la produzione vegetale ma lo faccio anche per la produzione animale, significa anche intensificazione dell'attività di allevamento e non è una questione di secondo ordine perché l'allevamento, specie l'allevamento intensivo, esercita una forte pressione sul territorio. Per cui, altro aspetto, grossa concentrazione della proprietà fondiaria. Se noi guardiamo ad esempio i dati dell'ultimo censimento, già qui in Italia si sta attestando una forte riduzione, e questo è un trend storico, del numero di aziende agricole e si sta attestando anche qui una forte concentrazione delle aziende nelle mani sostanzialmente di pochi. E quindi ulteriore fenomeno di marginalizzazione di quella che è la piccola agricoltura contadina. Quindi significa nuovamente povertà rurale, quindi significa nuovamente esodo verso il mondo urbano. È quello che abbiamo visto in precedenza. Tutto questo cosa ha stimolato, diciamo, nella testa delle grandi agenzie internazionali, in primis la FAO? È sempre più necessario, è sempre più stringente la necessità di arrivare a un approccio ecologico e sostenibile all'agricoltura, soprattutto nei riguardi della piccola agricoltura contadina. Quindi il progetto sostanzialmente proposto da Caribou è veramente, diciamo, in linea con queste tendenze, sia pure sia un progetto, diciamo, di piccola scala. Però parlare di sostenibilità in questo senso è evidentemente, se lo esaminiamo nuovamente a livello macro, è effettivamente una questione estremamente difficile. In che senso? Nel senso che se guardiamo ad esempio il dato riguardante l'agricoltura biologica, molta strada deve essere fatta. Non so se avete modo di guardare. In questo, mi sentite ragazzi? Sì, abbastanza. Questo che voi vedete, il Sustainable Society Index, è un indice che è stato sviluppato dalla Fondazione per la Società Sostenibile, in italiano, e prosegue sostanzialmente un lavoro che è stato fatto nel 2001 dalla OECD sul Wellbeing of Nations. E sostanzialmente sono stati fatti delle raccolte dati nel 2006, 2008, 2010, 2012 in ordine al concetto di sostenibilità nelle sue tre diverse componenti, sono stati, come dire, raccolti diversi indicatori che voi vedete rappresentato in questo diagramma a ragnatela. Per cui la massima sostenibilità io ce l'avrei se riempissi completamente questo cerchio. Invece questo che voi vedete è la situazione attuale a livello mondiale. Ovviamente voi potete fare la rappresentazione anche per singolo paese, quindi è estremamente interessante. E qui vedete tutti gli indicatori sostanzialmente proposti che vanno ad esempio da sufficient food, sufficient drink, safe sanitation, healthy life, clean air e così via. Quindi aspetti di carattere ambientale, aspetti di carattere economico e aspetti di carattere sociale. Se noi guardiamo ad esempio l'organic farming a livello mondiale, vedete dove siamo. Quindi siamo veramente in una situazione ancora, come dire, carente da questo punto di vista. Però questa, se noi la guardiamo in progettazione, è una potenzialità. Nel senso che c'è una mancanza su cui effettivamente si può oggettivamente concentrare l'attenzione. Il dato attuale, ad esempio, per l'agricoltura biologica è quello che vedete in questa rappresentazione. Sostanzialmente, se noi guardiamo la superficie agricola attualmente coltivata per agricoltura biologica, osserviamo una grossa concentrazione in Australia e Nuova Zelanda. Ovviamente sono percentuali tarate sulla superficie agricola totale di quei territori. Un importante rilievo dell'America Latina, in cui l'Argentina sta veramente in questo momento assumendo un ruolo fondamentale, un'importanza significativa in ambito europeo, un po' meno in ambito asiatico, men che meno in ambito statunitense, però guardate in Africa, 3%. Questo 3% è in questo momento una limitazione, ma può diventare una potenzialità. Perché ci sono superfici, ma soprattutto serve un'attività di formazione, conoscere, diciamo, questa potenzialità, conoscere questi strumenti, soprattutto in relazione alle situazioni di cui abbiamo visto prima. E il trend è interessante da questo punto di vista. Se noi guardiamo ad esempio i dati in termini di agricoltura biologica, dal 99 al 2001, sto parlando di dati a livello mondiale, la superficie è notevolmente incrementata da 11 milioni di ettari a 37,2 milioni di ettari. Questo dato, che è disaggregato adesso in questo grafico a livello di macro aree geografiche, vi fa vedere ad esempio la situazione dell'Africa. L'Africa è la linea arancione in fondo, vedete? Quindi vi è una grossa potenzialità che potrebbe essere utilizzata. Quindi, vista queste grandi tematiche, queste grandi dinamiche, che tipo di cooperazione pensare, proporre, ideare per chi è progettista dello sviluppo? Se noi guardiamo al tema della food security, ovviamente su questo tema gravitano sostanzialmente molteplici dimensioni. Quindi c'è una dimensione commerciale che deve essere evidentemente considerata, quindi un attento monitoraggio a quelli che sono i prezzi internazionali delle commodities. Voi sapete che ci sono forti attività speculative sui prezzi delle commodities a livello internazionale, e questi hanno un impatto a volte estremamente devastante sulle popolazioni, specie che vivono in una situazione di fragilità o di debolezza economica. Quindi è necessario che vi sia un forte controllo di questo tipo di operazioni finanziarie speculative a livello internazionale. Un'azione protesa, diciamo, alla riduzione delle barriere commerciali, cioè permettere che questi prodotti possano accedere a quei mercati dove possono essere venduti, dove c'è potere d'acquisto e dove evidentemente si può ottenere, diciamo, un income per la popolazione. Ma soprattutto un'azione a sostegno di quella che è la piccola agricoltura contadina, e non solo, come dire, come grande dichiarazione di principio che lo si trova praticamente in qualsiasi paese, in qualsiasi governo di questo mondo, che poi dopo viene costantemente disatteso, ma vi sia veramente un'azione forte, incisiva da questo punto di vista, anche da parte, direi, ovviamente da parte delle istituzioni, ma soprattutto direi anche da parte degli attori non governativi, coloro che vivono direttamente a contatto con la popolazione. A me dispiace tantissimo sentire che si parla di organizzazioni non governative per cui non cambia niente, cioè è grave, è tremenda questa cosa, ed è giustissima, voglio dire, nel senso, la capisco, però le organizzazioni non governative devono farsi un'adeguata come dire, autoanalisi del perché si è arrivati a questo. E poi, come dire, attenzione evidentemente a quelle che sono pratiche agricole che siano ambientalmente sostenibili, e soprattutto attenzione a tutto quell'aspetto legato all'utilizzo di energia anche in agricoltura, che in questo momento, come dire, è estremamente centrale e fondamentale. Per farvi, come dire, non parlare solo di grandi cose che evidentemente magari possono lasciare un attimo così anche un po' sconcertati sotto determinati punti di vista, vi volevo, come dire, proporre nella parte finale di questa presentazione, e anche in collegamento a quello che diceva Davide precedentemente, proporre alcune iniziative che noi come Università di Padova abbiamo in passato proposto, proprio per, come dire, per far sì che l'università non fosse solamente un soggetto di ricerca e di formazione, ma fosse anche attore propositivo in termini proprio di progettazione. Abbiamo anche noi proposto, assieme alla FAO, ma non solo evidentemente, la FAO è stato sostanzialmente soggetto, come dire, esatto, abbiamo ovviamente avviato progetti di cooperazione decentrata, uno in Brasile in particolare, dove il nostro obiettivo sostanzialmente era quello di promuovere orti idroponici, proprio per, come dire, far fronte a quelle che sono le necessità in termini di food security della popolazione. Eravamo nella zona del nord-est brasiliano, che sapete essere la zona più povera sostanzialmente del Brasile, e proprio per proporre di inserire nella dieta alimentare ortaggi che assolutamente non sono considerati prodotto da mangiare da parte della popolazione locale. Però evidentemente c'è un problema grosso, perché mancano tutta una serie di micronutrienti che sono fondamentali nella dieta. Quindi sono state fatte attività di formazione proprio per far capire l'importanza appunto degli ortaggi e come diciamo inserirli in maniera anche divertente, diciamo, nella dieta. In un primo momento si era proposto sostanzialmente l'orto idroponico, però ovviamente anche qua ci sono questioni di carattere ambientale legate all'orto idroponico, e la successiva fase è stata proprio di utilizzare dei fertilizzanti di natura biologica, che sono stati prodotti ad hoc per questa iniziativa. E con questo abbiamo fatto sostanzialmente attività anche di formazione, evidentemente, per l'utilizzo di queste tecnologie, ma anche non solo di formazione per la tecnologia, ma proprio anche di formazione del capitale umano, in termini di non dire che sia sempre, diciamo, il soggetto esterno che porta il progetto, ma di formare la popolazione locale, soprattutto gli studenti universitari, a svolgere attività di progettazione. Quindi dargli quelle capacità a livello locale che potessero permettere a loro evidentemente di essere loro i primi attori dello sviluppo e di non essere sempre in attesa, diciamo, del partner europeo che deve arrivare. Un simile progetto l'abbiamo proposto invece, in Ecuador. In questo caso era un progetto che guardava un altro aspetto, l'aspetto dei boschi nativi, quindi la volontà sostanzialmente di recuperare quella biodiversità originaria che in America Latina, per esempio, adesso è totalmente spiazzata da grandi piantagioni di prodotti praticamente esogeni rispetto a quello che è il contesto locale, che hanno veramente un impatto devastante dal punto di vista del suolo. E anche qui abbiamo fatto, abbiamo fatto anche qui attività di formazione. Ultima cosa che abbiamo fatto come facoltà è stato un forum a livello internazionale per quanto riguarda la Somalia, e quindi sapete cos'è dal punto di vista, diciamo, delle problematiche, proprio per proporre iniziative di sviluppo rurale in questo nuovo momento storico che si sta aprendo appunto per questo paese importantissimo del Corno d'Africa, che sta evidentemente cercando faticosamente di riemergere dopo anni, diciamo, di crisi interna, in parte veicolata anche a livello internazionale, estremamente grave. Ecco, quindi tanto per darvi, diciamo, un tratteggio a livello di attività che come università sostanzialmente abbiamo proposto. Ecco, vi ringrazio dell'attenzione. Grazie.